Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
La Mer di Claude Debussy al Teatro Comunale di Ferrara.
Il mistero è lo specifico della musica. Nessun musicista è andato più a fondo di Claude Achille nella suggestione e nella trascrizione delle cose misteriose. L'inesprimibile che Debussy esprime assomiglia a quell'insolubile che è fatto per essere venerato, non per essere risolto. Mentre ogni segreto si copre obbligatoriamente di complicazioni profonde, Debussy è esplicito, poiché i suoi misteri sono evidenti. Debussy è misterioso, ma chiaro. Buongiorno a tutti, queste note spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Quello che vi ho appena letto è l'incipit dell'importante saggio di Vladimir Yankelevich, appunto Debussy e il mistero, che sarà veramente un faro, una guida alla quale ci ancoreremo fortemente per questa puntata, mentre naturalmente quello che abbiamo ascoltato è proprio il bellissimo brano orchestrale La Mer di Claude Debussy.
E tu hai parlato di mare, hai parlato di mistero, e su questi due temi Debussy li mette insieme parlando di William Turner, che è stato uno dei più grandi pittori di vedute marine in assoluto nella storia, e di Turner dice: è il più bel creatore di mistero in arte.
È incredibile l'assonanza. E Turner ci spalanca anche una finestra sul retroterra tipicamente debussiano di, come dire, interesse e di approfondimento del mondo della pittura, cioè questa compenetrazione fra la sua arte musicale e poi la pittura contemporanea.
Sì, non è un caso che il primo titolo di questo lavoro era Schizzi sinfonici, cioè che ci dà l'idea proprio di un pittore che prova, che schizza appunto sul foglio.
E d'altronde come il grumo di colore e queste ombreggiature, questo sfumato alla meglio in Turner sulla visualizzazione del paesaggio, così anche l'ascolto che abbiamo fatto ci introduce ad una marina dove l'orchestra sembra veramente fluida, dove è il timbro, il colore degli strumentale che alla meglio sulla definizione, ecco,
è tutto immerso in una bruma che rende tutto opaco e che ci accompagnerà proprio come dice il titolo, dall'aube à midi sur la mer, cioè dall'alba a mezzogiorno sul mare, ridandoci ancora questa sensazione puramente visiva di questa esperienza musicale che è tipica di Debussy.
Thank you.
Nonostante il titolo La Mer e i vari sottotitoli dei vari movimenti di questo brano, Debussy non vuole darci nessuna indicazione programmatica. Comunque.
Sì, non ci racconta nulla nello specifico, il che quindi ci lascia alle ipotesi più sfrenate. Uh-huh. Ecco, motivo per cui preparando la puntata ognuno di noi due in realtà ha anche dato appunto dei punti di vista diversi, anche abbastanza diversi.
Io ad esempio vedo in questo mare il tipico mare della Francia del Sud che ristagna in questi orizzonti lontanissimi quando la bassa marea se lo porta via e ci sono questa sorta di paludi marine stupende che proprio caratterizzano proprio quel sud della Francia che Debussy ha visto e frequentato tanto da bambino.
Per me invece non necessariamente il mare di Debussy è un mare paludato, anzi mi dà l'impressione di un mare aperto, di un mare oceanico, dove però ecco, il mare è salato, non è l'acqua sorgiva, l'acqua vitale, ma è un mare avvelenato in qualche modo. E questa cosa in effetti si rispecchia ancora una volta in quello che ci dice l'interpretazione che dà proprio Vladimir Yankelevich. Debussy invece fu il poeta dell'acqua morta, quella in cui Narciso contempla la sua immagine. Egli spia i riflessi dell'acqua, le pozze di luce bronzo dorata che dormono sugli acquitrini. Claude Debussy è il musicista delle acque dormienti e stagnanti, così come Claude Monet ne è il pittore. Al pari dell'autore delle ninfee, egli sorveglia i marezzi, le calme opalescenze e le iridescenze che tremolano sulla superficie a specchio dei vivai. Per lui l'acqua non è trasparente, ma riflettente, non è un cristallo diafano, ma uno specchio che rimanda all'uomo la sua immagine e alla impensierita autocoscienza le sue preoccupazioni. L'acqua non è l'elemento vitale come nella cosmologia di Talete, bensì è il liquore della perfida e attraente volontà, il filtro della lassezza mortale.
Ed effettivamente ci rendiamo conto che questo mezzogiorno viene raggiunto anche e soprattutto musicalmente. Ecco la musica come si risveglia, come si riapre completamente, l'orchestrazione è molto più ampia e la scrittura musicale è molto più varia. Quest'acqua che da acqua morta diventa un'acqua che in realtà si anima anche un po'. E le parole di Yankelevich ancora descrivono perfettamente questo momento. Questo punto meridiano, estivo e domenicale che al centro è contemporaneamente al vertice dell'essere, opprime e ammalia la coscienza invece di colmarla di gioia. Certo, mezzogiorno è l'ora della risalita dai sotterranei, come è l'ora in cui culminano lo splendente fulgore della sua perorazione, quella prima parte di La Mer che racconta l'eterno mattino cosmogonico dell'oceano e la trionfale ascesa del carro di luce.
Ed è proprio vero il carro di luce perché ci dà l'impressione di un disco solare, questo primo movimento, dove è la cangianza proprio luministica, cioè è la luce che rifrange sulle onde e che, passando le ore, assume un colore, dà al mare un colore diverso, una luce diversa. Questa idea della luce che batte sulla superficie delle cose e che le rende interessanti per la loro luce e non per quel che sono in sé, è alla base della concezione impressionistica dell'arte, la pittura impressionista, che naturalmente è qualcosa che sta alle spalle di Debussy, il quale fu molto vicino sia per frequentazioni sia per interessi ai pittori impressionisti, e che naturalmente si riscontra appunto nella sua musica. Impressionismo che però egli non amava come
termine. Sì, il termine era veramente odiato sia da lui che dagli impressionisti stessi.
Sì, lui diceva: cerco di fare un'altra cosa, in qualche modo delle realtà, ciò che gli imbecilli chiamano impressionismo, giusto appunto. Ma non solo l'impressionismo, il mondo pittorico impressionista è vicino a Debussy, ma è interessante che nel programma di sala proprio della Mer nel 1905, che è anonimo, lo scrittore fa un parallelo fra la tecnica orchestrale di Debussy e la concretezza dei colori dei Fauve, che proprio nel Salon d'Automne, negli stessi giorni, stavano esponendo le loro opere.
In Debussy il sortilegio è talmente potente che la mobilità stessa assume un aspetto stazionario. Infatti velocità e progresso sono due cose diverse e l'insistenza non coincide con il movimento.
E ovviamente di chi era questa frase?
Di Yankelevich, il nostro nome tutelare esatto. Della puntata.
Oh, questo è l'unico ascolto che faremo, quello appena fatto, dal secondo movimento, Jeu de Vague, il gioco delle onde. Ci siamo lasciati proprio su questi mulinelli acquatici. È un effetto orchestrale molto particolare, che viene però dopo due minuti di accumulo, di situazioni isolate anche, non concordate, ogni strumento dà un apporto diverso, che però alla fine creano una sorta di stratificazione, una potremmo dire una polifonia diacronica, no? Una polifonia di solito è sincronica, qui invece è più voci, più situazioni che in maniera caotica però si succedono.
E che non portano da nessuna parte, cioè l'idea della staticità è comunque sempre perennemente presente.
Questo brulichio scomposto si riflette anche nel senso formale, o meglio nel senso non formale di questi percorsi puramente sonori della Mer, in tutti e tre i movimenti, e perché non ci è dato un percorso standard, tradizionale, una forma precisa, anche se Debussy poi, per semplificare, spesso nelle sue lettere parlerà della Mer come la mia sinfonia, non c'è assolutamente nulla che si possa ricondurre a quella tradizionale.
E forse per non perderci in questo ondivago movimento costante, la scansione ritmica di questi movimenti che Debussy fa è estremamente chiara, estremamente pregnante dell'oggetto musicale, proprio perché ci ridà una sensazione di qualcosa di presente, di reale, che non si disperde completamente in questa vaghezza acquatica.
Questa vaghezza, questa ineffabilità, questa, l'abbiamo detto mille volte ormai, mancanza di forma chiara, precisa, lasciò attonito il primo uditorio, anche i più fidi debussisti, coloro che erano usciti, chi convertito e chi galvanizzato, ad esempio, pochi anni prima, dal Pelléas e Mélisande, quest'opera rivoluzionaria per i tempi, rivelatrice, o meglio, del talento di Debussy. Non cogliendo, come suggerisce Adorno, che l'orecchio deve orientarsi diversamente per comprendere esattamente Debussy. Deve in qualche modo intenderlo come una vicinanza di colori e di superfici.
Debussy comincia il lavoro sulla Mer nel 1903 a Bichem e lo conclude a Eastbourne, sulla costa inglese, nel 1905, dove appunto era riparato per fuggire a tutta uno scandalo amoroso con la prima moglie che aveva tentato il suicidio per due volte, e alla fine lui si era rifugiato lì con l'amante, la Emma Bardach, che poi diventerà la seconda moglie. E la prima del brano avviene il 15 ottobre del 1905 ai Concerts Lamoureux, diretti da Camille Sevillard, che pare non fu una grande esecuzione e Debussy stesso non ne fu affatto contento.
Sì, la rimonta nel favore del pubblico e della critica si ebbe qualche anno dopo, soprattutto a seguito delle edizioni inglesi, giusto, di questo capolavoro.
È bello il fatto che è stato concluso in Inghilterra ed è lì che ebbe la prima vera fortuna.
Ed è bello che sia stato concluso sul mare mentre sia nato in Borgogna, tanto è vero che anche lui ironizzava e diceva è un po' strano sto fatto forse che io stia scrivendo
del mare
in mezzo alla campagna, però d'altronde funziona anche così con la pittura, appunto.
Tra l'altro nella famiglia di Debussy il mare è sempre stato presente, il padre ha fatto tra i mille lavori anche il marinaio, Debussy stesso dice in un colloquio che avrebbe potuto fare il marinaio ma poi per le contingenze l'hanno portato altrove, insomma qualcosa di veramente fondativo della sua vita.
Poi a proposito di mare, di suggestioni marine e ancora una volta suggestioni visive e pittoriche, se banalmente si digita su Google fotografia Stravinsky e Debussy, foto scattata da Satie fra l'altro, alle spalle dei due noti compositori abbiamo proprio una riproduzione dell'onda di Hokusai, quel grande capolavoro dell'arte orientale che lui volle fortissimamente come copertina proprio della Mer,
ma dal quale fece togliere le barche con le persone in modo, in una sorta di deantropizzazione proprio, anche che ci riporta ancora di più a questo senso marino di completa abbandono da parte dell'essere umano.
E la sublimazione che avviene proprio nel terzo movimento del trittico, il dialogue du vent de la mer, il dialogo fra il vento e il mare, dove queste due entità diventano astratte. L'avete sentito, il mare che furoreggia, scusate, il vento nei bassi dell'orchestra, poi questi simbolici richiami di tromba, e che ancora una volta viene perfettamente colto tutto quanto, tutta questa ispirazione, da Yankelevich nel suo saggio. Ora, il dialogo di Duvan e de la Mer copre la voce dell'uomo, le risa dei bambini e le grida delle fanciulle. Nessuna stilizzazione antropomorfica arriva a umanizzare questo dialogo immemoriale fra gli elementi, dove tutto si colloca su scala cosmica e dove riecheggia solo la voce della natura primordiale. Infatti, questo colloquio fra l'aria e il mare, fra fratello vento e sorella acqua, mettendo alle prese fra loro i due elementi indomabili, titanici e passionali, il cui conflitto scatena le tempeste, è in realtà il monologo della natura che parla a se stessa. Travaso di concezioni prettamente visive, pittoriche, all'interno di una concezione che è chiaramente uditiva e musicale, rende la musica di Debussy, con nella fattispecie questo grande capolavoro, praticamente un unicum. Siamo agli inizi del Novecento, che sappiamo essere il secolo degli enormi cambiamenti linguistici, ma in questo, ecco, Debussy è un immenso, enorme protagonista.
Abbiamo parlato di questo splendido lavoro di Debussy perché il 19 marzo prossimo, per Ferrara Musica, al Teatro Comunale di Ferrara, alle ore 20:30, la Junge Deutsche Philharmonie, diretta da Sir George Benjamin, proporrà proprio questo brano.
Mentre noi abbiamo ascoltato la registrazione di Pierre Boulez alla guida della Cleveland Orchestra. Ora, questo terzo movimento è forse il più avventuroso e anche il più brillante nell'orchestrazione, e recupera anche un minimo di comprensibilità, ecco, nell'aspetto formale. C'è una ciclicità dei temi che si ritrovano sia intrinsecamente al movimento sia rispetto a tutto il lavoro complessivo.
E nonostante questa apparenza di formalità, diciamo formalismo di Debussy, non ci dimentichiamo che lui è stato un autore che senza nessun problema ha praticamente creato completamente delle forme nuove, proprio distruggendo in un certo senso quelle forme, senza farsi nessun problema.
Sì, un approccio alla tradizione che da un lato può raggelare, perché può sembrare una dichiarazione estrema di nichilismo, ma dall'altro viene anche vista come una forma di grande leggerezza, per cui fondamentalmente lui sostiene la musica, in realtà è giovane, questo è molto bello nella sua concezione, la musica ancora è da fare, e questo gli dà un respiro, ecco, maggiore nel confrontarsi appunto con il passato.
Questa era Note Spiegate, un saluto da Bernardo Lo Sterzo
e Diego Tripodi.